qui Radio Onda Rossa. Iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione Normale Follia. Chiaramente sono settimane bellissime, piene di energia, di ricchezza, e quindi questo invece questa volta dedichiamo più che la trasmissione a chi non ci sta più, ma che sta sempre presente nei nostri cuori, che invece ci sta ancora, ma casomai è stato condannato a morte da uno Stato che non parla di libertà, non parla di giustizia, ma giustifica poi tutto quello che naturalmente fa parte della sua normalità, pure tutta l'ultima tragedia avvenuta alle coste della Calabria e tutti i piagnistei fasulli che naturalmente questa gente continua a fare, non avendo veramente la faccia minima, veramente la faccia come il culo, si dice a Roma, insomma, quindi lasciatemi questa espressione molto però bella e che rende l'idea, perché effettivamente poi piangono su questi corpi, su questa ingiustizia, su tutto ciò che sono stati i loro provvedimenti sia a livello italiano che europeo eccetera, per permettere poi che si continuassero naturalmente questi assassini, che si continuasse naturalmente a considerare diversi e quindi naturalmente da eliminare, da sopprimere, da far morire in qualsiasi modo, pur che non creano problemi, tantissime persone che invece avevano tutto il diritto di portare avanti una vita diversa, no? Perché scappavano da condizioni disumane, da guerre, da povertà, da galere e così via. Quindi ecco, da una parte questa fasulla immagine, no? Di chi piange su chi sui morti che invece vengono prodotti proprio da questo stesso sistema, e anche naturalmente chi continua invece a utilizzare dei principi di giustizia tra virgolette per poi condannare a morte chi, come appunto Alfredo, avrebbe dovuto insomma avere un tipo di attenzione, di rispetto, ma anche appunto di umanità completamente differente. Quindi questo naturalmente come partenza. Dopodiché invece, allora, la settimana è stata piena di iniziative e di scadenze. Ci stiamo avvicinando all'8 marzo, quindi allo sciopero dell'8 marzo femminista e transfemminista contro la riproduzione e la produzione, e ci sono state appunto anche delle bellissimi incontri di dibattito, ma anche dei momenti di festa sia ad Acrobax, organizzata appunto sia dai club che dal tavolo scuola appunto e formazione di Non Una di Meno, in cui si è parlato di come effettivamente deve essere la forma, ed è stato forse uno dei primi appuntamenti, così hanno stabilito, si è stabilito, visto anche una presenza enorme sia di insegnanti ma anche di studenti, su come deve essere naturalmente concepita la formazione di chi sta all'interno naturalmente di queste realtà e di tutte le cose naturalmente che significano scuola, no? Quindi da quando c'è la scuola materna, l'asilo nido, fino all'università. E naturalmente anche in merito a questo, poi una piccola parentesi la farei rispetto appunto a quella che è stata veramente anche quella che è la nostra piena solidarietà, ma penso che sia il minimo, io direi proprio sorellanza, rispetto alla preside della scuola Michelangelo, dove erano degli studenti, avevano subito una vera e propria aggressione fascista, proprio senza se, senza ma, e che aveva scritto appunto una lettera, come è suo dovere, no? Ma rispetto anche al ruolo naturalmente di docente, ma anche al ruolo naturalmente di dirigente all'interno di una scuola dove succede un qualcosa che è effettivamente indecoroso. E quindi la frase che aveva poi motivato pure il come cacchio si chiama, adesso non mi viene il nome, quello che è il responsabile, il ministro appunto del MIUR eccetera, addirittura pensando che se si continuava e continuavano così questi presidi e questi insegnanti a dire, a parlare, a fare, ci sarebbero stati motivi appunto di fare provvedimenti disciplinari. E quindi la frase poi tra virgolette incriminata era questa: il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate di migliaia di persone, è nato invece ai bordi di un marciapiede qualunque, con una vittima di un pestaggio. per motivi politici, che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. La docente appunto e preside era Annalisa Savino, e questa frase viene riportata appunto nei manifesti anche di Una di Meno, con scritto: solidarietà allo studente aggredito dai fascisti di strada e alla preside minacciata da un fascista invece in poltrona. E quindi naturalmente questo ci sembrava dovuto, visto che abbiamo parlato di questa scadenza che è stata fatta proprio da parte degli insegnanti, da parte appunto degli studenti che ci vivono dentro le scuole e sanno bene, anche se poi a livello di stampa o anche di trasmissioni di televisive eccetera, questo fatto voleva essere fatto passare, quello che è successo davanti appunto all'aggressione fascista davanti alla scuola a Firenze, voleva essere passata, insomma volevano farla passare, ecco, scusate il gioco di parole, come appunto una rissa fra studenti. Ecco, anche questo modo, non solo l'indifferenza che viene sottolineata in quella bellissima frase della preside, ma anche appunto la disinformazione che si vuole passare, sono degli strumenti negativi, antitetici naturalmente a quello che è il nostro invece bisogno di dire le cose come stanno, e anzi di essere attenti, accorti a quello che è effettivamente quello che vuole passare dentro questi episodi, no? E quindi è importante sottolinearlo in continuazione. E secondo io sono stata molto toccata dal concetto dell'indifferenza, che è in fin dei conti ciò che permette a tutto, a chiunque, ma specialmente a chi governa, di far passare poi la propria normalità, che è quella che noi abbiamo sempre combattuto, che continuiamo a combattere, perché la loro normalità è fatta naturalmente di sfruttamento, è fatto di discriminazioni, è fatto fondamentalmente di una violenza sistemica e programmata che viene rivolta naturalmente su tutti i corpi e tutte le menti di chi non soggiace, di chi non si abbatte, di chi non si fa vittima, di chi non si fa reprimere, di chi vuole invece conquistare un diritto alla vita, ma più che altro a desiderio di vivere. Quindi quelli che sono i bisogni e i desideri passano davanti a quelli che sono i loro interessi di profitto. Quindi è importante rompere questi schemi, è importante appunto andare contro l'indifferenza, è fondamentale essere parte attiva, quindi non delegare mai, ma essere veramente movimento in quanto tale per poter quindi trasformare. E quindi questa, ancora parlavamo delle varie scadenze che ci sono,
no, ma insomma è una cosa veramente, una cosa molto grave, no? Perché oltre all'atto di violenza che c'è stato, ma è questo modo, questa modalità, no, di riportare i fatti sono bravissimi in questo, in modi particolarmente paraventi, no? È una rissa e non è un atto di violenza, no. E poi soprattutto l'aver la tirata d'orecchia alla preside, cioè io, ecco, questa è una cosa che trovo gravissima, perché il minimo che poteva fare una preside che addetta non solo alla formazione della nuova generazione, ma anche all'educazione, no? Perché saranno i ragazzi di oggi, saranno gli uomini di domani che lavoreranno, che terranno su, no, la nostra società. Se noi non li aiutiamo a capire i fatti, a saperli leggere sociologicamente, culturalmente, ma anche storicamente, dove sta il lavoro degli insegnanti? Questa tirata d'orecchia veramente io l'ho sentita proprio un passettino avanti, no, alla quelle che poi erano no, le strategie in cui si allontanavano, no, nel ventennio fascista, gli insegnanti scomodi dalle scuole. Ecco, ci manca proprio poco, perché insomma riprendere un insegnante invece di elogiarla, invece di sostenerla, invece appunto di aiutarla in questo difficile lavoro di ascolto, di attenzione, io veramente è una cosa che trovo gravissima. E trovo grave anche questa modalità, no, di interpretare i fatti, soprattutto da parte di un ministro. È veramente vergognoso. Questo è qualcosa di molto di più dell'indifferenza, no? C'aveva ragione Gramsci, odio gli indifferenti, ma qui c'è proprio qualcosa di peggio, perché oltre all'indifferenza, no, c'è anche la malafede, l'interpretare i fatti e manipolarli, i fatti, no? Lo stesso discorso di quello che è successo, diciamo, prima degli emigranti. Ma insomma, ma ormai come fai a dire, questo lo poteva pensare 20 anni fa qualcuno, no? A dire li aiutiamo a casa loro, ma che ti aiuti a casa loro, che se questi scappano, ormai lo sanno tutti i sassi, è perché ci sono le guerre terribili, grandi ingiustizie, un clima che loro sta toccando più prima e più di noi. Tra un po' pure noi, abbiamo già il Po che si sta asciugando, abbiamo le campagne che stanno diventando sterili perché non abbiamo più l'acqua, quindi pensiamo laggiù che cosa può essere. Quindi c'è proprio un problema di fame, di guerra, un problema di clima, ma chi lo vuoi dare a intendere? Eppure ancora continuano a dire sistemiamo la cosa a casa loro, che poi manco vi voglio vedere con gli occhi miei se facessero un decimo di quello che sarebbe da fare nei loro luoghi. Ecco, quindi veramente facciamo attenzione a questo linguaggio che io trovo non ingenuo, ma un gioco molto sporco di comunicazione, in cui certi messaggi vengono veramente distorti e in modo sporco.
Certo, volutamente, con degli scopi ben precisi, e è chiaro, perché in un governo in cui ci stanno la maggioranza di fascisti, parlare e condannare il fascismo è impossibile, no? Quindi è logico che qualsiasi cosa in odore di fascismo viene mascherata, trasformata.
Ma cambiata. Almeno stati zitto, cioè sì. Perché dire pure alla preside hai sbagliato, cioè quello è il colmo.
Sì, ma quello fa parte, secondo me, anche del concetto dell'arroganza del potere. Il potere si arroga, come sì. Naturalmente nella nostra quotidianità, di poterci appunto condannare al silenzio, condannare all'indifferenza, condannare naturalmente alla sottomissione, per portare avanti naturalmente i propri interessi e i propri benefici. Quindi questo naturalmente è ciò che comporta il bisogno delle nostre lotte, delle nostre mobilitazioni e delle nostre capacità di risposta. Ma io penso appunto che tutto sia un insegnamento, no? Che tutte queste cose ci mettano ancora più energia e ci facciano arrivare naturalmente con più motivazioni, con più significati, anche allo sciopero dell'8 marzo. Poi ne parleremo e vi diremo pure come avviene il percorso, in modo tale per chi non riesce naturalmente a stare in piazza dalle 6, insomma, che è l'ora che viene data, c'è la possibilità poi di inserirsi nel corteo. Non è il solito corteo, però, per via Cavour, proprio perché si è cercato di costruire anche altro, no? Di farci vedere in altre zone di Roma. Però prima di arrivare all'8 marzo ci sono tante altre cose da dire, perché oltre a questa scadenza fatta appunto ad ESC, come dicevamo prima, sulla formazione eccetera, c'è stata anche una bellissima pranzo solidale a Scoop ieri domenica, sempre naturalmente si è sottoscritto per il corteo dell'8 marzo, si è parlato di nulla di meno di tutte le scadenze che ancora si devono attivare prima della giornata dell'8, si è potuto però stare insieme, trovare la socialità, rilassarsi, insomma anche dedicare quel tempo necessario a ognuno di noi per riuscire effettivamente poi a trovare la carica per combattere e lottare. E quindi anche il nostro essere furiosi e furioso è sempre stato condito anche dalla voglia però di sorellanza, di condivisione, di scambi e dello stare bene insieme. Quindi anche questa giornata di ieri è stato un ulteriore arricchimento, un ulteriore regalo che ci siamo fatti e abbiamo fatto a chi ha partecipato, ed eravamo anche lì veramente tante tante persone. Ma adesso ci sta la settimana che viene, e la settimana che viene naturalmente è piena di iniziative. Andiamo secondo i tempi. Allora, prima di tutto c'è il 28 marzo, questo non rientra naturalmente nel discorso, c'è il 28 febbraio che
è domani, innanzitutto,
che sarebbe domani appunto, che non rientra nelle scadenze di avvicinamento all'8 marzo, ma che è una scadenza che almeno a noi di Normale Follia ci sta proprio addosso, appiccicata, che adoriamo e vogliamo naturalmente propagandare il più possibile, perché ha dei grossi significati.
Ecco, quindi domani, che è 28, alle 17, nell'Aula Magna della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, quindi qui a Via De Marsi 78, ci sarà innanzitutto la proiezione del Grande Cocomero, il film di Francesca Archibugi, che è uscito quasi una trentina di anni fa ormai, e che non so, per chi l'ha visto, comunque vale la pena vederlo, perché parla proprio dell'esperienza di Marco Lombardo Radice, di questo neuropsichiatra che insieme a un gruppo di lavoratori inizia questo percorso di ascolto e di attenzione nei confronti dell'adolescenza in difficoltà. E poi ci sarà, dopo la proiezione, un excursus storico con Benedetto Fassanelli, gli anni 90, l'Italia, Roma e il quartiere San Lorenzo. Poi ci sarà la nostra Graziella Bastelli, che farà una memoria storica, porterà le testimonianze, dall'idea di Marco Lombardo Radice alla realizzazione del Grande Cocomero. Poi 30 anni di zucche e cocomeri, le attività del Grande Cocomero con i volontari e le volontarie dell'associazione. A seguire, l'adolescenza oggi e il Grande Cocomero domani. Ci sarà appunto un dibattito sulla salute in adolescenza e sui bisogni dei ragazzi e delle ragazze di oggi con Arianna Terrinoni e Mauro Ferrara. Poi ci sarà un'introduzione e un coordinamento a cura di Tiziana Pascucci, Fabio Lucido, Vittorio Lingiardi, con la presenza di Giuseppe Cederna, Luigi Manconi e Valerio Mastandrea. E poi un gran finale in musica con il coro di Piazza Vittorio.
Ecco, questa è un'iniziativa che è l'inizio del festeggiamento del Grande Cocomero e dei suoi 30 anni, perché poi ci saranno altre iniziative anche che faremo dentro il Cocomero, ma poi a settembre come sempre ci sarà la rappresentazione teatrale del laboratorio appunto del il condominio di Via De Sabelli, che ormai da 15 anni continua a produrre ogni anno degli spettacoli in piazza grazie alla scrittura creativa e grazie alla partecipazione di molti ragazzi, ragazze e ragazzi della neuropsichiatria infantile, per ora purtroppo solo del diurno, perché da dopo il Covid c'è sempre stato il blocco delle uscite per i ragazzi invece ricoverati nei reparti di degenza. Però ecco, chiaramente il discorso che si viene a fare, no? Questo c'è bisogno di fare memoria, è più che altro per innaffiare il presente e invece proiettare verso il futuro, perché è indispensabile utilizzare quelle che sono le esperienze passate senza però far miti, perché è chiaro che per chi l'ha conosciuto Lombardone, Marco Lombardo Radice, è un mito, però non è che si campa sull'eredità di un personaggio, ma bisogna fare proprio, come si è fatto appunto all'interno della neuropsichiatria infantile, delle sue ricchezze, che poi sono diventate però delle ricchezze collettive, sia in un discorso naturalmente di cura, sia in un discorso di livelli clinici, sia in una capacità naturalmente di umanizzare e di rendere proficuo quello che veniva naturalmente dato, condiviso profondamente con chi si rivolgeva naturalmente all'interno di queste strutture di cura e che più che altro le attraversava con i propri bisogni, i propri desideri, i propri bisogni di aiuto, le proprie insicurezze, i propri disagi e anche naturalmente molto spesso anche quello che si era trasformato in vere e proprie patologie psichiatriche. pubbliche. Quindi è importante questa iniziativa, poi fatta dentro psicologia, perché incomincia naturalmente a far immaginare, no? Qualcosa che deve essere continuativo, quindi anche il necessità di fare un excursus storico, no? Proprio per capire quando è nato anche il grande Cocomero, in che situazione politica, no? E come effettivamente non solo quello che si fa dentro la neuroinfantile, ma fondamentalmente quello che si continua a fare dentro un'associazione appunto diversa, di volontariato appunto come il grande Cocomero, possa naturalmente avere poi un significato, un senso, ma più che altro sia effettivamente una risposta ai desideri, ai bisogni di chi attraversa questi spazi. Quindi con Lombardo si diceva che avevamo bisogno come neuroinfantile di uno spazio altro, e noi del grande Cocomero siamo stati uno spazio altro, siamo lo spazio, detto mi pare alla Rodari, sì, del dove si può, ovvero dove si può effettivamente pensare, immaginare, costruire, inventare quello che effettivamente nel momento, per alcuni diversamente da altri eccetera, diventa appunto indispensabile, necessario per riprendere poi, se si parla di giovani e di bambini, a crescere, per noi adulti pure, perché anche noi adulti dobbiamo continuare a farlo. Quindi questa scadenza di domani dalle 6 no, pardon, dalle 5 alla facoltà di psicologia è importante, anche se ci rendiamo conto che sempre domani alle 6 invece ad ESC, sempre qui a San Lorenzo, che è un quartiere indubbiamente molto pulsante e propositivo, c'è l'assemblea naturalmente di Non Una di Meno di Roma, proprio in vista dell'8 marzo e delle varie scadenze che si stanno preparando per arrivarci. Ci saranno naturalmente, ci si è diviso, come vi abbiamo raccontato precedentemente, in vari tavoli, no? Fra salute, violenza, eco transfemminismo, naturalmente salario e problematiche naturalmente legate al mondo del lavoro e del non lavoro, però c'è anche bisogno poi di unificare tutte le varie proposte, e ce ne stanno proprio parecchie. Infatti mo non vi diciamo tutte le varie scadenze, ricordandovi però non solo lo sciopero dell'8, ma anche lo sciopero del 3, appunto, di Fridays for Future, che è importante perché vede proprio questa settimana di lotta che unifica, compatta, rende proprio un tutt'uno quelle che sono naturalmente le battaglie che si portano nei confronti appunto dei cambiamenti climatici, della distruzione della natura, come della distruzione della nostra libertà, delle nostre autodeterminazioni, dei nostri bisogni, della nostra voglia appunto complessiva di vivere, di esistere, di avere salari, di avere una casa, di avere una sanità pubblica, eccetera, in qualcosa però che sia un mondo effettivamente umanizzato, quindi reso visibile e vivibile naturalmente da chi lo attraversa, cosa che oggi come oggi non lo è assolutamente. Quindi vi diamo una scadenza importante, che è quella del primo marzo.
E poi c'è quella del primo marzo, e che cosa aspettarsi? Diamo una lezione al MIUR. Il primo marzo, dalle 15 alle 18, ci sarà un presidio al Ministero dell'Istruzione per una formazione transfemminista. Siamo lavoratori e studenti di scuola e università. Viviamo, attraversiamo il contesto della formazione di ogni ordine e grado tutti i giorni. Lo facciamo spesso in condizioni difficili, con aule carenti e sovraffollate, edifici fatiscenti, programmi didattici obsoleti e scarsa considerazione da parte di chi sul nostro lavoro e sul nostro studio dovrebbe investire da un punto di vista politico, sociale ed economico. Il tema della formazione, infatti, non può e non deve interessare soltanto chi quei contesti li vive e li attraversa quotidianamente, ma deve diventare dominio di tutto, perché riguarda il futuro e la possibilità di un mondo rivoluzionato per tutto. Partire da scuole e università, dai centri alle periferie, significa dare libero spazio a un discorso critico che possa promuovere un orizzonte alternativo. Per questo saremo in piazza il primo marzo, sotto al Ministero dell'Istruzione. Alle ore 15 ci sarà una lezione aperta e partecipata di educazione all'affettività sessuale, contro una scuola che continua a separare le emozioni dagli aspetti cognitivi, che considera marginali temi come relazioni, sentimenti, amori, sessualità. Portiamo in piazza tutto il nostro desiderio, a partire da noi, dai nostri corpi diversi e favolosi, dai concetti di consenso e autodeterminazione. Poi alle ore 16 ci sarà il microfono aperto e daremo spazio alle nostre voci per raccontare cosa sono diventate le scuole e le università. Daremo volume alle nostre storie e leggeremo testi di donne e soggettività, troppo spesso marginalizzate, che dovrebbero invece diventare parte integrante dei nostri programmi. Quindi portate cartelli, striscioni, letture, racconti e tutto quello che può servire per animare il presidio. E questo sempre verso lo sciopero transfemminista dell'8 marzo.
Ecco, e poi naturalmente ci sono una serie importante di altre camminate, passeggiate, momenti serali, feste, rappresentazioni teatrali, eccetera. Seguite il sito naturalmente di Non Una di Meno di Roma, sia su Facebook, Telegram, eccetera, eccetera, e poi ve li leggete, se no altrimenti anche nel Qua per Radio diventiamo soltanto delle scadenze che confondono naturalmente le idee. E invece un minimo così di immagine vi diamo sullo sciopero dell'8 marzo, che è stato appunto concesso questo corteo.
E quindi il corteo partirà alle ore 17 e quindi prolungherà fino alle ore 20 e partirà da Piazzale Ostiense, percorrerà via Marmorata, Piazza dell'Emporio, Ponte Sublicio, via di Porta Portese, via Girolamo Induno, viale di Trastevere e largo Bernardino da Feltre. E questo appunto è
linea di massima del percorso. È un corteo naturalmente un po' diverso, però per esempio dagli studenti sempre molto praticato, è un corteo che passa al centro, quindi ci sembrava, avendo avuto grosse difficoltà perché noi volevamo andare oltre alla solita piazza de, come quella lì sotto al
Loreto?
A piazzale.
No,
la piazza solita che danno è Madonna, naturalmente
Madonna di Loreto, qualcosa c'è
in mezzo, una Madonna e che effettivamente vede un corteo anche piuttosto piccoletto, corto, eccetera, e che naturalmente però l'obbligo era poi di fermarsi là, quindi ci sembrava
stavamo un po' strettilla,
un po' poco, mentre invece passare da Trastevere, ritornare sotto il Miur, avere di fronte naturalmente anche vari percorsi diversi e alternativi, ci è sembrato naturalmente un modo per festeggiarci meglio. Poi chiaramente anche l'8 mattina ci saranno iniziative e via di seguito, quindi sarà una giornata estremamente ricca e estremamente vivace, però e quindi chiaramente lunedì ancora saremo in tempo per parlarvi,
riraccontarvelo, ricordarvelo soprattutto
e ricordarlo, perché ancora lo dobbiamo fare. Mentre invece ci sembrava importante sprecare ancora due minuti su il comunicato stampa che è stato fatto dal coordinamento delle donne e libere soggettività delle assemblee dei consultori del Lazio, perché è successa una cosa molto grave. È successo naturalmente l'impossibilità, l'impedimento appunto di esercitare un diritto previsto anche per legge di fare l'assemblea delle donne all'interno di un consultorio, che era quello di Via De Silveri, e questo è il comunicato stampa. Allora, oggi, scusate che sono andata alla luce, oggi 23 febbraio è stata impedita l'assemblea del consultorio di Via Di Silveri. Come donne e libere soggettività e come comitati e associazioni del territorio denunciamo questa violenza contro i nostri diritti e desideri. Come previsto dalla legge regionale numero 15 del 76 e dalla 405 dei consultori, dal dirigente del servizio relazioni col pubblico, Barbara Giudice Andrea, era stato proprio comunicato a lei dal 15 febbraio attraverso una email la data e l'ora dell'assemblea del consultorio di Silveri. In preparazione chiaramente dell'8 marzo ne erano state fatte più di 10 in diversi quartieri di Roma e senza nessun un problema. Nessuna comunicazione invece è arrivata da questa responsabile al coordinamento e tantomeno agli operatori sia del consultorio che del TSMRE, che è una struttura sanitaria che si rivolge alle problematiche della crescita, quindi sia agli adolescenti che in età affettivi che in età infantile, insomma che in prima infanzia, rispetto alle patologie naturalmente neurologiche e psichiatriche. E questi però non sono stati avvisati fino a questa mattina, il giorno che naturalmente, quando le donne si sono trovate per l'assemblea, e quindi il personale si è sentito di dover bloccare l'entrata perché non c'erano spazi disponibili e perché la loro responsabile appunto non aveva inviato l'autorizzazione all'assemblea. Abbiamo chiaramente chiarito, proprio per non entrare in una logica della guerra fra poveri, no? Quindi le donne e le libere soggettività contro i bambini e le famiglie che hanno problematiche eccetera eccetera, sembrava che dovesse essere una guerra fra di noi, quindi per non arrivare ad avere appunto questo ruolo, oppure questo anche tentativo di costringerci a diventare quello che non eravamo, si è spiegati naturalmente che agli operatori che l'assemblea appunto degli utenti dei consultori non richiede un'autorizzazione e ha invece un'indispensabile funzione di verifica e controllo del servizio stesso, e che rifiutando appunto una guerra fra poveri, di contrapposizioni, di non rispetto di legge e diritti, abbiamo ricordato come invece la RM1, da cui dipende il consultorio di Silveri con i suoi dirigenti sanitari, avrebbe sempre boicottato la reale funzionalità del consultorio di via De Silveri, riducendo prima, infatti ricordiamoci, no? Ne abbiamo parlato anche da sta radio, il consultorio di via De Silveri è stato chiuso poi durante il periodo Covid, poi riaperto, ma riaperto naturalmente con delle restrittezze e con delle riduzioni, e poi riaperto soltanto perché si è fatto addirittura un'occupazione simbolica del consultorio, perché sennò l'avrebbero lasciato chiuso. E poi dopo invece hanno messo insieme sia il TSMRE e il consultorio, e quindi il consultorio si è ridotto quindi a 3,5 stanze, cosa la legge prevede minimo 7 stanze, e addirittura non rendendo invece funzionale uno spazio molto grosso che stava sopra gli spazi del consultorio e che era un ex ludoteca, ma anche biblioteca, insomma, che non è stata mai più riaperta nonostante le richieste fatte, e nonostante che per esempio quello poteva essere uno spazio dato per gli incontri, per lo spazio giovani, per l'assemblea delle donne e libere soggettività dei consultori, quindi proprio come una continua provocazione di restringere sempre di più quelle che erano le possibilità e i significati. Addirittura ci veniva detto che molte operatrici, molte psicologhe eccetera dovevano andare al bar a fare gli incontri con chi si rivolgeva appunto al consultorio, sia ragazzi che ragazzo, rendendo naturalmente sempre più complicata e difficile quella che già era una ridotta e miserabile offerta. Quindi naturalmente le donne, il coordinamento dei consultori, ma anche appunto l'assemblea di Silveri, ribadisce che chiaramente si riprenderanno le immobilitazioni e le lotte per concretizzare diritti e desideri, e sia naturalmente le assemblee delle donne libere soggettività che i consultori, nessuno si può permettere né di toccarle né di annientarle né di chiuderle né di trasferirle dentro le case della comunità, perché perderebbero, almeno i consultori principalmente, quella che è la loro caratteristica sociosanitaria, che prevede appunto un'universalità, quindi un'apertura a tutto senza discriminazioni, appunto se non hai la residenza, se non hai l'abitazione eccetera, che non richiede la richiesta di nessun medico né specialista né di base, ma la cosa più importante, che è fondamentalmente gratuita e quindi non richiede il pagamento dei ticket per nessuna prestazione. E chiaramente l'equipe composta da ostetrico, ginecologo, pediatro, infermiero, assistenti sociali, e poi chi mi sono dimenticata, quelli delle pulizie, amministrativi e via di seguito, fanno in modo naturalmente di offrire sia un concetto di prevenzione reale, per quindi visite di qualsiasi tipo eccetera, secondo per chi le attraversa, che bisogni già, e più che altro naturalmente rispecchia il concetto della libertà di autodeterminarsi, quindi sia la scelta dell'aborto anche attraverso la pillola RU486 e sia attraverso l'accompagnamento invece nelle strutture sanitarie ospedaliere dentro i reparti interruzione volontaria di gravidanza, e sia invece chi sceglie in modo saggio e deciso, insomma, la maternità, quindi l'accompagnamento durante il periodo di gravidanza, il discorso della garanzia anche del parto e poi del postpartum attraverso l'accompagnamento all'allattamento, a tutte quelle che sono le difficoltà inevitabili che si provano però nell'incertezza, nell'insicurezza, nella novità, nella bellezza però anche di una scelta di gravidanza. E poi appunto in merito a questo, quindi l'Assemblea di Silveri sta aspettando e ha dato questa settimana per avere una risposta naturalmente sulla data, se ci sono dei problemi sugli spazi, nessuno ha difficoltà a spostare il giorno, però se non arriveranno queste risposte si prenderanno naturalmente, si faranno a mobilitazioni, azione di lotte, perché è inevitabile che il diritto alla Assemblea, come dicevamo prima, non si può naturalmente mettere in discussione.
È previsto per legge, insomma, e poi l'Assemblea è fondamentale per le utente, che utilizzano un servizio così importante, così gratuito, un servizio che appunto è adibito proprio in particolare all'ascolto. Quindi è importante, è fondamentale che ci siano questi spazi allargati, no? In cui le donne e tutti quanti possano condividere e discutere dei servizi che vengono forniti, delle difficoltà, dei vantaggi che ci sono. Quindi perché impedirli quando sono già per legge, oppure perché non rispondere subito e dire che ne so, scusate, abbiamo problemi di spazio, ci siamo persi la mail, no, proprio essere buoni, insomma, oppure non abbiamo gli spazi, perché poi pure questo è un altro problema. Vedete come le strutture pubbliche vengono sempre più ridotte anche nell'edilizia, anche nella struttura. Se tu me la riduci mi fai lavorare male. Lì c'era alcuni del personale che dicevano: vabbè, ma metti pure che ci avesse dato il permesso, dove mettiamo? Cioè non c'era proprio, non c'è lo spazio per poter svolgere dei servizi. Cioè è una cosa veramente inaudita, insomma, in una città in cui poi dei spazi li trovi quando, nel momento in cui chiudi una caserma, chiudi una scuola, accorpi purtroppo la scuola perché ancora non gli è entrato in testa che le classi pollaio non se fanno, e così via, no? Quindi gli spazi ce l'hanno. Allora perché li vuoi ridurre? Perché vuoi impedire, probabilmente, no? Una delle motivazioni, delle scuse per poter impedire che si svolga un servizio gratuito, soprattutto è così importante per i cittadini.
Certo, e in relazione anche poi a quanto è importante anche continuare, no? Perché per esempio uno dei compiti dei consultori è quello pure di andare nelle scuole, di parlare con i giovani, certo, di fare naturalmente controinformazione e naturalmente educazione all'affettività, no? Comprendendo sensualità, sessualità, quelli che sono i contraccettivi, insomma tutto ciò che naturalmente necessita per iniziare naturalmente una vita affettiva ricca, piacevole, ma più che altro scelta e determinata. E quanto appunto è importante portare e continuare a fare questa informazione, visto anche l'ignoranza totale. Per esempio per Roma in questi giorni, fra l'altro ieri mi pare, se non ieri, sono usciti dei manifesti con "difendiamo il diritto di non abortire", firmato naturalmente, gestito, addirittura sotto c'è pure il logo di scritto di 8 marzo, no? Come festa delle donne, quindi come in fin dei conti le donne si devono difendere il diritto di non abortire. Come
manifesti giganteschi. Poi anche qui ritorno al discorso del linguaggio. Io in questo periodo veramente sto andando proprio in puzza, perché lo trovo di una disonestà aberrante, una cosa che mi fa arrabbiare moltissimo, perché tu scrivi "e difendiamo il diritto di non abortire", ma è automatico che tu, se non vuoi abortire, ma chi è giusto giusto, lo sai, se tu vuoi una gravidanza, una maternità, è una cosa bellissima, falla, tutti la promuoviamo, non, più bello di così ci mancherebbe. Ma perché devi scrivere questo? Mica nessuno te la nega, semmai al contrario, che il problema ce l'ha chi avrebbe bisogno e necessità o ha deciso di non portare avanti una gravidanza e vuole abortire. Quello è il diritto che va mantenuto, semmai. Quindi questa modalità di capovolgere il problema e ti intontisce, perché io non credo, non so, tutti i cittadini quando leggono queste cose che cosa pensano. Molti sicuramente sono intelligenti, per fortuna, e si rendono conto dell'assurdità della cosa, però sono quei tarletti, quei modi di comunicare che alla fine sembra che veramente, no, qualcuno sta impedendo a qualcun altro un diritto che invece già c'ha, per fortuna, mentre i diritti, il diritto all'aborto, che sulla carta per fortuna ancora esiste, poi nella concretezza non viene svolto, perché in molte regioni, come sappiamo, come abbiamo detto molte volte, come le Marche, mi sembra, il Molise adesso, non c'è manco un obiettore, quindi quelle donne che hanno deciso di
un non obiettore, sono tutti obiettori,
ecco scusate, ci mancherebbe, magari fosse un non obiettore, capito, non ci stanno, e quindi una persona deve fare un IVG, deve cambiare regione, insomma, perdendo tra l'altro tempo prezioso per poter mettere in atto un'interruzione volontaria di gravidanza. Insomma, siamo arrivati veramente a un linguaggio che ti fa rivoltare un po' lo stomaco, e vedere questi grandi manifesti e soldi spesi per dire una bugia, e tu dici: ma perché spendi questi soldi? Compra un ecografo, compra un'altra cosa, ma non mi venire, no, a scrivere queste cose, insomma, perché sono bugie eclatanti e nessuno nega niente a nessuno, ci mancherebbe altro. Quello che viene negato, come abbiamo detto, è proprio il diritto all'interruzione di gravidanza quando una donna vuole farlo.
E questo è quello, è il manifesto senza il non.
Certo.
Capito? Ecco perché oggettivamente quello che si sta vivendo è questo, ma non è che lo diciamo noi perché parliamo solo di aborto, perché noi abbiamo parlato addirittura quando occupammo il repartino, uscita la 194, che l'abbiamo sempre detto, è una legge che è nata da lotte, mobilitazioni di anni, di milioni e milioni di donne che chiedevano naturalmente il diritto alla scelta, ma fondamentalmente è stata una mediazione, poi, perché ha permesso che ci fossero gli obiettori, che ci sia la settimana di ripensamento, come se fosse appunto un qualcosa che non parte effettivamente da noi stessi e da quello che è possibile scegliere e fare, perché non è né una cosa terribile, né una cosa da sentirsi in colpa, né una cosa da vergognarsi, è un qualcosa che, se non ti scatta, se non c'è in te la voglia di diventare madre e quindi fondamentalmente affrontare una gravidanza, e poi naturalmente un ruolo che è quello materno, che è mega galattico, che ti richiede una marea di crescita e di trasformazioni, di curiosità, di rinunce, di mediazione, eccetera eccetera, non si può andare avanti su qualcosa che non viviamo in prima persona e non scegliamo in prima persona, perché è un qualcosa che inevitabilmente arricchisce ma anche coinvolge le nostre scelte di vita. Quindi è questa mancanza di rispetto che fa profondamente male, no? Per cui noi, durante appunto l'applicazione di questa legge che uscì nel maggio del 78, ma che non vedeva nessun ospedale fare naturalmente poi o avere un reparto dove fare l'interruzione volontaria di gravidanza, quindi era stata una legge, oltre che mediata, anche da paravento, no? Te la faccio là perché c'era stato il referendum, perché si era vinto il referendum, perché bisognava bloccare naturalmente in qualche modo quella che era una forma naturalmente di lotta sempre più crescente di chi era interessato che queste cose si concretizzassero. E al policlinico, infatti, come ben sapete, tante volte ve l'abbiamo raccontato, come allora collettivo lavoratrici, lavoratori, studentu del Policlinico, insieme a, a un collettivo femminista proprio di San Lorenzo, si è cercato, proprio facendo un'occupazione di un reparto completamente chiuso, che c'era la camera operatoria, c'erano i letti dove poter sfassare le donne, eccetera eccetera, si è fatta questa occupazione che è durata ben 3 mesi ed era un mese dopo l'uscita della legge, quindi si era in applicazione della 194, non si stavano facendo cose rivoluzionarie. E naturalmente attraverso questo tipo di collaborazione si è fatto per la prima volta il Carman, perché molto spesso nelle sale operatorie, quando si abortiva spontaneamente eccetera, poi si faceva il raschiamento, che per le donne era una condizione molto più violenta, no? Anche molto più dolorosa eccetera. Invece col metodo Carman, che era il metodo dell'aspirazione attuato e applicato ormai in Europa da parecchi anni, si poteva naturalmente permettere che la donna che doveva abortire poteva poi riuscire il giorno stesso, quindi erano dei reparti diurni. Quindi si fece in modo, naturalmente, con questa occupazione che per 3 volte venne come si dice violentata naturalmente dall'entrata della polizia, dagli sgombri eccetera, ma ogni volta aveva rivisto le donne e le compagne naturalmente rientrare per poter portare avanti naturalmente un agito concreto, perché poi la cosa bella era che il nostro slogan era che volevamo l'aborto per non abortire più, perché naturalmente tutte le donne che si rivolgevano naturalmente al repartino, ed essendo l'unico in tutta Roma che funzionava, quindi dentro il Policlinico, venivano in tantissime. Infatti in questi 3 mesi alternati fra buttate fuori, rientrate eccetera, erano stati fatti più di 500 interventi, e considerate che dopo alcuni mesi si aprì quello del San Giovanni eccetera, e per arrivare naturalmente a 500 interventi ci misero 3 anni, insomma. Quindi effettivamente era un qualcosa che funzionava, perché vedeva prima di tutto le donne, le compagne femministe, transfemministe, essere la parte attiva che gestiva la cosa e che rientrava poi a discutere dentro tutto l'ospedale, perché andammo poi nelle sale parto a denunciare le violenze ostetriche, andammo nei reparti che non avevano più la previsione di avere dei reparti per le puerpere, che venivano messe vicino a chi purtroppo aveva tumori, aveva altre patologie e chiaramente aveva anche altre problematiche rispetto a una donna che aveva partorito e si trovava casomai con la voglia di avere un figlio vicino, oppure ancora, come è ancora successo pochissimo tempo fa, con gli il nido dell'ospedale, dove non venivano presi tutti i bambini perché c'era il sottorganico, non c'erano le culle, non c'era lo spazio eccetera, costringendo a volte delle donne che per esempio avevano avuto il cesareo a attraversare quasi chilometri, perché la clinica ostetrica è grandissima, per riuscire a giungere al nido e casomai a vedere il proprio figlio. Quindi delle condizioni disumane che ancora si perpetuano, che ancora vedono le barelle nelle sale parto, che ancora non fanno stare vicino per tutto il tempo necessario, se richiesto dalla donna eccetera, delle persone familiari che possono naturalmente condividere quella che è un momento di dolore profondo, di insicurezza, di paura, di incertezza eccetera eccetera. Quindi c'era una capacità poi di intervento complessivo su tutto, ma principalmente erano le donne che potevano contare, che potevano decidere e che a loro volta, una volta fatto l'aborto, avevano poi modo di parlare della propria sessualità, di come non rimanere incinta, di come vivere naturalmente l'anticoncezionale non come qualcosa naturalmente quasi di vergognoso. Pensate, poi nel 78 casomai i preservativi ancora non se ne parlava, era difficile chiedere al tuo pischello, casomai giovincelli, mettete il preservativo, no? Te vergognavi quasi. Adesso per fortuna non c'è più questo livello, però naturalmente casomai a volte prendere la pillola o metterti la spirale o comprare gli stessi preservativi costa talmente tanto, perché continuano a non essere dati gratuiti a livello complessivo, specialmente rispetto alla prevenzione, no? Se non voglio rimanere incinto uso gli anticoncezionali, che era un qualcosa che veniva vissuto naturalmente con la massima proprio comunicazione, no? Fra poi chi stava dentro al reparto interruzione volontaria di gravidanza e a chi ci veniva perché aveva bisogno di abortire e voleva però, ecco, anche capire di più sul proprio corpo, più sulla propria personalità, su come poteva anche a sua volta diventare anche loro volontari all'interno del reparto. Quindi questa esperienza di 3 mesi aveva già evidenziato allora che l'aborto non è la nostra finalità. L'aborto è uno strumento che però deve essere previsto, deve essere dato senza discriminazione, deve essere aperto e possibile a tutti e tutto e quelli che lo richiedono, e deve fondamentalmente non far scattare naturalmente livelli di giudizi, di pregiudizi, di critiche oppure di bugie come quelle scritte appunto su quel manifesto che parlavamo prima, perché non è vero che bisogna conquistarsi il diritto a non abortire, bisogna conquistarsi, perché ancora tutt'oggi, nonostante i 30 anni dall'80, quant'è, dall'88, quindi sì, ha voglia che so 30 anni, so quasi, sono molti di più, siamo nel 23.
Prima ancora, alla fine degli anni 70.
Sì, no, beh, poi la legge esce nell'88.
Nel 78
appunto, stavo a pensare ai 50 anni e ci stavamo, perché esce nel 78, quindi oggettivamente ha voglia, ancora dopo tutti questi anni non c'è questa libertà, oppure c'è stata per un po', poi viene ritirata dentro, come viene rimangiato quello che è sempre tutto il diritto complessivo alla salute, alla dignità umana, alla libera scelta, alla possibilità naturalmente di non nuocere poi a noi stessi, no? Con tutti i sensi di colpa o con i ruoli di vittime, chi più ne ha più ne metta, insomma. Quindi questi manifesti poi firmati da associazioni cattoliche e dai movimenti della non vita, perché io così li chiamo, perché penso che loro non garantiscono la vita, perché la vita specialmente appunto non è dare una veste giuridica all'embrione, ma è quello di dire che effettivamente se deve nascere un bambino, una bambina eccetera, deve essere frutto di un atto d'amore, di un desiderio nella scelta della maternità. Quindi ecco, l'aborto e la scelta della maternità per noi hanno camminato sempre parallele, proprio perché vogliamo garantire l'autodeterminazione e la libertà di scelta.
Ma poi non si ricorda mai abbastanza quante donne, ma tante, sono morte per aborti clandestini, quindi aborti fatti in assenza di un sostegno medico, veramente, insomma, le donne che proprio avevano, non potevano, per mille motivazioni portare avanti la gravidanza, ricorrevano di nascosto e andavano da persone e spesso morivano di setticemia, e queste sono cose che non vanno dimenticate, le dobbiamo tenere bene a mente, perché sono cose che potrebbero continuare a succedere. Poi ci stavano le persone che stavano un pochino meglio, magari andavano a Londra, no? a interrompere la gravidanza, oppure quelli che andavano nelle cliniche private, e purtroppo questo, signori miei, succedeva, andavano a fare l'aborto in una clinica privata, magari da un medico che in pubblico diceva di essere antiabortista, e poi però nella sua clinica privata, magari dicendo no, la scusa che no, era terapeutico, e se li faceva nella sua clinica privata. Ecco, insomma, queste cose noi non vogliamo che accadano più, insomma. E spesso purtroppo una donna, se continua a trovare difficoltà del genere, che nella sua regione non c'è neanche una struttura per poter fare un IVG, e alla fine ritorna a fare quello che succedeva, che accadeva una volta, insomma, a rischio della propria salute, non è una cosa che va dimenticata, perché poi appunto dell'interruzione di gravidanza hanno usufruito tutti, insomma, pure amici e parenti di quelli che fanno i puri de che poi non si sa che non la vogliono, insomma, queste sono cose che vanno dette e ricordate.
Certo, e infatti naturalmente, visto che manca poco e quindi è inutile che iniziamo a leggere insomma il libro, anche oggi abbiamo più che altro chiacchierato con voi, vi leggo naturalmente quello che è uscito, sempre firmato da Non Una di Meno, rispetto all'8 marzo sul significato dello sciopero. E cosa aspettarsi quindi? L'8 marzo scioperiamo ovunque. Il presente che abitiamo ci mostra uno scenario sempre più dominato da spinte globali neo-autoritarie che rimettono al centro del dibattito e delle pratiche politiche il paradigma della guerra militare e sociale. All'interno di questa cornice, l'affermazione elettorale della destra razzista e anti-abortista sta determinando una serie di trasformazioni del welfare in chiave familista che accentuano linee di oppressione già esistenti al grido Dio, patria e famiglia. Nel presente che abitiamo, l'8 marzo 23 sarà anche e di nuovo sciopero globale femminista e transfemminista, una giornata di sciopero dalla violenza maschile e di genere, di sottrazione dal lavoro dentro e fuori casa, una giornata in cui affermiamo il nostro ritmo, la nostra lentezza, il nostro diritto a fermarci. Scioperiamo insieme per rompere l'isolamento imposto dai ritmi incessanti del quotidiano, per rendere visibile l'intreccio e le articolazioni attraverso cui la violenza patriarcale neoliberale si manifesta. Scioperiamo insieme contro tutti i lavori sottopagati e precari che siamo costretti ad accettare per sopravvivere, per l'urgenza di politiche ridistributive della ricchezza, per pretendere reddito di autodeterminazione e salario minimo. Scioperiamo insieme contro i femminicidi e i transicidi, gli stupri e le molestie, per il finanziamento di centri antiviolenza laici e femministi. Scioperiamo insieme per una sanità pubblica, accessibile e libera da stereotipi, contro l'obiezione di coscienza e l'ingresso delle associazioni antiabortiste nei consultori, per un aborto libero, sicuro e garantito, per una medicina femminista e transfemminista, per il diritto al piacere. Scioperiamo insieme contro la retorica del merito, per una scuola laica. Scusate che mi sono persa il punto. Per una scuola laica e laica pubblica e gratuita che educhi alle differenze e che sia davvero per tutto, per un sapere libero dalla violenza patriarcale, dal razzismo, dall'abilismo e dal classismo. Scioperiamo insieme contro la violenza del razzismo sistemico e dei confini, per la libera circolazione delle persone. Scioperiamo insieme contro la violenza di tutte le guerre fatte da ricchi e potenti e pagate dalle popolazioni civili, per l'autodeterminazione dei popoli e la giustizia sociale, per un mondo senza confini, senza imperialismi e senza eserciti. Scioperiamo insieme contro un sistema predatorio insostenibile che considera la terra e gli animali risorse infinitamente disponibili, per una transizione ecologica ed energetica equa. Scioperiamo insieme dai consumi per immaginare una possibilità di esistenza alternativa allo sfruttamento dei corpi e dei territori. Scioperiamo insieme dai ruoli di genere, contro quelle aspettative binarie che ci condizionano fin dalla nascita, contro le violenze, le patologizzazioni imposte alle persone trans e intersex, perché tutte le soggettività possano essere libere. Scioperiamo insieme contro lo stigma che uccide chi fa sex work e per la discriminazione del lavoro sessuale. Scioperiamo insieme alle donne curde, afghane e iraniane e alle donne che in tutto il mondo stanno lottando per una vita libera dall'oppressione, una vita felice. Scioperiamo insieme per chi non ha più voce, per chi è privata della propria libertà, per tutte le voci silenziate. Il prossimo 8 marzo organizziamo, partecipiamo, facciamo vivere insieme lo sciopero nei luoghi che attraversiamo. E quindi leggevamo, anche se in tutti i modi anticipa un po' quello che stiamo quasi arrivando a vivere, ma che in fin dei conti comunica quella che è un lavoro a 360 gradi, un rivolgersi complessivamente a tutte quelle che sono le condizioni di vita e tutti i bisogni, tutti i desideri, ma anche tutti gli anfratti, no? Che sta società, questa violenza sistemica e questa loro normalità vorrebbe invece appunto impedirci. Quindi è importante poi metterci del proprio, no? Perché casomai è vero, lo dicevamo in alcune trasmissioni fa, quanto ognuno di noi è condizionato anche dal vivere quotidiano, quante a volte abbiamo delle remore, abbiamo dei blocchi, abbiamo dei pensieri che poi dopo casomai recuperiamo proprio in un discorso complessivo di apertura, di sorellanza, di solidarietà, eccetera eccetera. Però quanto anche noi siamo condizionati, no? Da questa martellante, disumana, omofobica, patriarcale, capitalista informazione appunto, ma anche cultura che ci viene naturalmente propinata sotto tutti i punti di vista. E come effettivamente la battaglia per renderci liberi noi stessi, ma per considerare la libertà come veramente un bene comune per tutte, tutti e tutto, sia naturalmente un percorso di battaglie e di lotte. Non ci siamo, ma figuriamoci, chi ha mai pensato che eravamo arrivati a qualche livello che potevamo dire beh, mo stiamo quasi bene, no? Figuriamoci, anche nei momenti più rivoluzionari e battaglieri degli anni 70 ci domandavamo e ci dicevamo costantemente che caspita, ancora dovevamo conquistare, ancora quello che dovevamo fare eccetera, e poi il sistema ci ha fatto capire come rosicchiare sotto, no? Alle nostre conquiste, alle nostre libertà, perché molte delle cose ormai definite e conquistate negli anni 70 poi sono andate man mano trasformandosi in leggi molto peggiorative, in situazioni sempre più degradanti, in momenti naturalmente sempre meno rispondenti poi ai bisogni.
Certo, rosicchiando sotto sotto per poi far crollare, no, tutte quelle belle cose che potevano essere migliorate ancora. Ma noi, tanto per chiudere un po' con una battuta, mi ricordo che con altri genitori stavamo facendo una battaglia per la scuola 20 anni fa, 30 anni fa, insomma, no? E ci trovavamo sempre a battagliare su sta cosa, se era per la scuola, per la Montessori, che rischiavamo di perdercela. E insomma stavamo sempre impicciati, no? A battagliare un po' ovunque. E un giorno ci siamo detti, ma ti rendi conto che qui non si finisce mai, siamo sempre a fare battaglie, vedrai che andrà a finire che quando saremo vecchi faremo le battaglie per gli ospizi. E io poco tempo fa ci ho pensato, pensando alle RSA, dico, ma guarda un po' che quella che doveva essere una battuta, no, di continuare a lottare per pure per gli anziani, diventa realtà pure quella che poteva essere una battuta, perché sulle RSA, ma vi rendete conto, no, quante volte abbiamo detto come stanno messi male col personale, no, so galere, sono delle cose brutte, eppure lì, quindi veramente niente, qui è bisogna rimboccarsi le mani, ma soprattutto usare molto il pensiero, perché in un mondo che pensa poco, veramente è facile mettere mani a delle cose brutte, quindi bisogna che continuiamo a pensare che cosa c'è dietro le cose, a ragionare, a condividere i nostri pensieri, i nostri sogni, i nostri ideali, i nostri bisogni per un mondo migliore. Quindi usiamo sempre questo pensiero, perché sennò veramente dai e dai, no, riescono, martellandoci a forza di cattiva informazione, a farci cambiare delle idee, e questo non va bene.
No, ma mentre tu dicevi appunto che uno si raccontava quando casomai c'aveva sui 40-50 anni, dice quando divento vecchio casomai facciamo la battaglia per le case di riposo più che per gli ospizi.
Sì, sì.
Si diceva, no,
ai
villa,
tempi ancora
Villa Allegra, Villa, sì, sì, Fantasia, Villa Arcobaleno e via di seguito, e invece
Villa Arzilla,
Villa Arzilla, e invece no, il concetto di fondo era che noi ci ritroviamo oggi a battagliare, a combattere per le stesse cose che abbiamo battagliato e combattuto allora. Questo è il dato di fatto. Manco c'ho il tempo per farmi Villa Arzilla o Villa Armonia, capito? Perché fondamentalmente ancora sono qua e nonostante che non lavoriamo più che nel neuro infantile, quindi nella sanità, nonostante che uno abbia insomma l'anni che ha eccetera eccetera, ancora si ritrova proprio in piena battaglia, no, per ribadire quelli che sono i nostri diritti, i nostri desideri, i nostri bisogni, le nostre capacità anche di immaginazione, no? Perché effettivamente quando parliamo di qualcosa noi immaginiamo come vorremmo che fosse. Non è che siamo solo contro, noi siamo perché vogliamo dire come vogliamo certe cose. E considera che oggi ci ritroviamo a dire cose che effettivamente avevamo già detto, e quindi manco c'è più il tempo per pensare alle nostre case di riposo. Questo è molto scorretto, insomma, bisogna effettivamente fare un attimo i conti e ridacce una che ne so, sconquassata, come dire, no? Facciamoci, muoviamoci, balliamo eccetera, ma più che altro, come diceva la compagna, ritroviamo la capacità di avere un pensiero, no? Di avere un ideale, di avere la capacità immaginativa, appunto, di rendere complessivo, no? E quindi condividere, vivere insieme agli altri eccetera, socializzare quelle che sono le possibilità di trasformare queste situazioni. Io sì, posso dire, ripeto sempre le stesse cose, ma non importa, c'è sempre una energia e una voglia di cambiamento che non ci possono rubare, insomma, no? Quella che è la nostra memoria, la nostra capacità ancora di essere vivi e politici, quella di comunicare rispetto alle nuove generazioni la nostra stima e la nostra veramente voglia che siano loro poi a determinare, no? Quello che sono più i loro desideri eccetera, quello nessuno ce la può, certo non la possiamo andare a comprare al mercato a un chilo per botta, né ce la possiamo infondere con una flebo, e né tantomeno possiamo naturalmente così soltanto parlarne. È un qualcosa che naturalmente sta dentro anche alla nostra passione, e chiaramente se non c'è passione non c'è vita, insomma, su questo non c'è più. Quindi io direi che oggi abbiamo chiuso qua, e chiudiamo però ricordandovi quindi domani due appuntamenti, uno più importante dell'altro, quello alle 5 appunto alla facoltà di psicologia,
Via De Marzi, Via 78. De Marzi 78,
e con la proiezione del film Il Grande Cocomero, una lettura molto bella di Valerio Mastandrea su un colloquio, così tre visioni dello stesso problema, no? Fatta da una medica, fatta da un padre e fatta dalla ragazza che sta ricoverata naturalmente all'interno dell'ospedale. Quindi ognuno di loro tre, e lo leggerà Mastandrea, quindi bello, insomma, è bravino, insomma, su ste cose gli potevo dire
bravo,
niente,
bravo,
ci piace un sacco, e leggerà e interpreterà naturalmente questi tre vissuti differenti, quindi anche questo sarà molto interessante e bello. Però poi molto bello anche l'excursus storico che farà Benedetto, che è uno storico piacevole anche lui, perché riesce a fotografare, no? Quello che sono gli anni 80, gli anni 90 eccetera, con una capacità particolare. E poi ci sono i cocomerini, quindi siamo noi, siamo belli, bravi, buoni eccetera eccetera, e quindi sarà sicuramente una giornata interessante. Ma sempre però domani a ESC, a Via De Volsci 200 e qualcosa, quindi in fondo a Via De Volsci, c'è ad ESC appunto l'assemblea romana di Non Una di Meno. Quindi chi non può venire a Cocomero andasse ad ESC, chi non può andare ad ESC venisse al Grande Cocomero, appunto, a psicologia. Però ecco, domani impegnatevi, fate qualcosa, e sicuramente ci ritroveremo in quella che è la nostra capacità appunto di vivere fantasia e creatività, ma di trasformarle in lotta, rabbia e tanti agiti di cambiamento. Chiudiamo qua quindi la trasmissione di Normale Follia e ci risentiamo lunedì prossimo. Bye bye.